Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. In studio, puntuale come sempre, per dare inizio insieme a voi, cari amici in ascolto, ad un nuovo giorno. Nella puntata odierna incontreremo un istruttore cinofilo della Protezione Civile. Poi ascolteremo attentamente i consigli che ci darà la nostra amica Matilde. Ma entriamo subito nel vivo del programma.
E mollerà come un valzer la vita, danzar la dovrai, come scritto la sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Ed ora colleghiamoci subito con Simone Siciliano, istruttore cinofilo, appartenente al gruppo volontari di Protezione Civile Roma 15. Simone, innanzitutto ci vuoi raccontare come nasce questo gruppo di volontari?
Allora, buongiorno a tutti. Esatto. È una passione che penso che ognuno coltiva dentro di sé per fare comunque del bene, del volontariato, forse a un livello leggermente più specialistico, sempre parlando di volontariato. Il gruppo è nato qualche anno fa, è abbastanza recente, formato da 7 persone e avevamo già tutti almeno 15-20 anni di esperienza di Protezione Civile alle spalle. Ci siamo uniti volendo formare questo gruppo come un po' una grande famiglia. Abbiamo creato questa associazione in modo che tutti quanti ne potessero far parte e tutti quanti si sentissero a loro agio. Come proprio una seconda famiglia è diventata praticamente.
Tu sei un istruttore dell'unità cinofile. Nell'unità sono presenti cani di ogni razza?
Sì, sono presenti cani di qualsiasi razza. Ovviamente ci sono delle razze che hanno delle particolarità, diciamo, innate proprio per fare questo tipo di lavoro, chiamiamolo. Ma noi usiamo anche le bici, abbiamo anche cani che vengono proprio dal canile.
Quanto dura l'addestramento di un cane, Simone?
L'addestramento di un cane dura una vita, nel senso che diventa, non è un corso, non è uno stage, ma è una vera e propria passione. È una cosa che lega il conduttore, ovvero il proprietario del cane, al proprio animale e si crea un'affinità di collaborazione, di amicizia che viene portata avanti per tutta quanta una vita.
E anche per i volontari c'è un periodo di addestramento. Quanto impegno e quanto tempo richiede la vostra preparazione?
La nostra preparazione è a 360 gradi, perché quando parliamo di unità cinofila parliamo di cane e conduttore, che è un legame indiscindibile. perché non è solo il cane che fa il lavoro, ma anche il conduttore che deve essere preparato. Quindi diciamo che i nostri volontari fanno corsi di BLS, di BLSD, di orienteering, proprio per avere una, tra virgolette, professionalità, senza togliere ovviamente niente ai veri professionisti, quali Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Però cerchiamo di avere comunque il massimo della professionalità che può raggiungere un volontario. I corsi ovviamente quelli durano, ci sono giornate, vengono svolti da, da ospedali per quanto riguarda il BLS e il BLSD, da non so, soccorso alpino per quanto riguarda i fattori di orientering, eccetera, eccetera. Però ecco, anche quello, noi formiamo sia il cane che impara a cercare la persona, ma sia il conduttore che deve poter soccorrere la persona.
Aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti. Può crescere dal nulla e sbocciare in un secondo. Può bastare un solo sguardo per capirti fino in fondo. Può invadere i pensieri. Lo trattiene o lo lega a te per sempre. Può crescere su terre dove non arriva il sole. Apre il pugno di una mano, cambia il senso alle parole. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome. L'amore bagna gli occhi, l'amore scalda il cuore. L'amore batte i denti, l'amore non ha ragione. È grande da sembrarti indefinito. Lasciarti senza fiato, il suo braccio ti allontanerà per sempre dal passato. L'amore mio sei tu.
E quel gruppo Volontari opera soprattutto nel settore emergenza. Tu sei mai intervenuto in qualche situazione d'emergenza? Stiamo parlando di terremoti, alluvioni.
Sì, allora personalmente io sono intervenuto dal terremoto che c'era stato a Foligno, ormai parliamo di parecchi anni fa, credo di essere, all'epoca ero uno dei più giovani volontari ad essere intervenuto su quel terremoto, e poi da lì siamo intervenuti su tutti quanti i terremoti che ci sono stati negli ultimi anni, quindi parliamo dell'Aquila, parliamo dell'ultimo del centro Italia. Sia con cani sia senza cani, ovviamente, perché nell'immediata emergenza partiamo come unità cinofile, facciamo lavorare i cani e cerchiamo di fare quello per cui ci prepariamo per tutta una vita. Ovviamente dopo noi, fa sempre parte del nostro volontariato, non ci dimentichiamo quello che è successo, quindi il gruppo continua a lavorare facendo, non lo so, raccolte alimentari, raccolte di indumenti, e cerchiamo di portare avanti il nostro aiutare verso chi comunque ha perso tutto, ovviamente.
Di fronte a queste tragedie ti sei mai emozionato, anche trovandoti in difficoltà nell'operare?
L'emozione è tanta, c'è da dire che noi diciamo sempre che il nostro corpo provvede a tutto, nell'immediato c'è quella sorta di sangue freddo, perché noi sappiamo quello che dobbiamo fare e andiamo lì per farlo, e stacchiamo un po' la testa da quello che è la commozione del momento, da quello che è, noi lavoriamo in presenza dei parenti, ovviamente non sarebbe facile farsi travolgere dall'emozione durante il momento del soccorso. Per quanto riguarda il post invece diventa poi molto difficile, perché ogni volta che si rivedono le immagini o le poche foto che riusciamo a scattare durante l'operatività, lì la commozione è veramente, veramente forte.
Non sa nemmeno chi sei, Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
Ecco, c'è per quanto riguarda il tuo impegno una grande disponibilità nell'aiutare il prossimo, ma c'è anche un grande amore per i cani.
Sì, beh, i cani, come dicevano, sono il miglior amico dell'uomo, quindi assolutamente, il mio amore per i cani è tantissimo. Ma diventa, facendo, tra virgolette, l'unità cinofila, diventa un qualcosa in più, perché non è solo il cane che è amato e coccolato, diventa un compagno di lavoro, un compagno di vita, un fratello praticamente, perché si impara a conoscere, facendo questa cosa si impara a conoscere veramente il linguaggio del cane, quindi riusciamo a capirli forse ad un livello leggermente superiore del comune.
Un'ultima domanda, è destinata un po' agli ignoranti come me. Che differenza c'è tra educatore e istruttore cinofilo?
Beh, questo è come nella vita normale, nel percorso di vita che facciamo tutti. Si nasce da bambini e si viene educati dai genitori ed educati dalla scuola. Quando si intraprende la carriera lavorativa, si viene istruiti. E quella è la differenza. È solo una differenza linguistica. Tutti fanno un qualcosa, sia l'educatore sia l'istruttore. Cambia solamente il livello, poi, di quello che si vuole ottenere dalla preparazione del cane.
Vive addosso ai muri e non parla.
E termina qui la nostra chiacchierata con Simone Siciliano, che io ringrazio per essere intervenuto e auguro una buona giornata.
Grazie mille, una giornata anche a voi.
Ed il piede dell'uomo è la strada.
E prima di passare ai consigli di Matilde, ho una richiesta da esaudire. Alcuni bambini dell'ospedale Gaslini di Genova nei giorni scorsi mi hanno scritto una simpatica letterina chiedendomi tra l'altro di dedicare loro il brano del mini coro di Rovereto dedicato a Papa Francesco dal titolo Permesso, grazie, scusa. Bene, io sono felice di poterli accontentare, dedico loro questo brano augurandogli una pronta guarigione.
Si parla d'amicizia, di gesti quotidiani, di attimi di grande verità.
E dietro quel saluto c'è quasi una sorpresa.
Thank you.
un bacione allora a tutti i bambini che si trovano nell'ospedale Gaslini di Genova e in tutti gli ospedali d'Italia. Ed ora spazio alla nostra carissima amica Matilde. Matilde, oggi di che cosa parliamo?
Buongiorno Orazio, oggi Galateo Dog Bonton dal veterinario. Un tema questo che mi sta molto a cuore, da padrona di un bellissimo Terranova di nome Calù, il mio migliore amico in assoluto, la mia buona stella.
A Calù allora la nostra carezza. Matilde, cosa succede in una sala d'aspetto veterinaria?
Iniziamo con il dire che alcuni padroni possono essere un tantino ansiosi.
Un po' come te.
Mea culpa, mea culpa. Metto il mio limite. Calù è stato spesso motivo di ansia, per questo che mi sento così coinvolta, che voglio ricordare a me stessa e a chi ci segue di rispettare alcune regole di buon comportamento. Prima di tutto, non bussate alla porta del veterinario, non dite «Dottore, sono la padrona di Jay». Se non sentite risposta all'interno, vuol dire che il dottore sta visitando, quindi non incalzate. Ci siete? C'è qualcuno?
Il veterinario non è fuggito dal retro.
No, tutto questo chiaramente ha un'eccezione. Se il vostro cane ha un'emergenza reale in corso, parliamo di una torsione gastrica, di una crisi respiratoria, insomma qualcosa di grave, bussate forte in maniera così energica, non c'è tempo da perdere.
Dal veterinario il vostro fido si trova spesso in una situazione di socializzazione forzata.
Sì, e prima di entrare, se avete un cane di temperamento, verificate che all'interno non ci siano femmine, altri cani vivaci oppure gatti, eviterete così spiacevoli tafferugli. E se il vostro cane ha paura del veterinario, cercate di fare una lunga passeggiata prima e sarà più rilassata al suo arrivo.
Dategli sicurezza, vanno benissimo le carezze e una voce rassicurante.
Certo Orazio, portatevi anche dei bocconcini per deliziare il palato e premiare lo sforzo e la piccola impresa del vostro amico a quattro zampe. E se lui per la paura fa pipì sulla pianta di ficus all'entrata della sala d'attesa, scusatevi con il personale veterinario, cercate di pulire in qualche modo.
Sacchetti e palette d'obbligo, Matilde.
Sì, l'abbiamo già detto, sì Orazio, bisogna sempre averli con noi.
E ti è capitato con Calù?
Una volta sì, e visto che stiamo parlando di un Terranova di 60 kg, devo dire che ha innaffiato ben bene la pianta del veterinario. Però di solito succede che un cane faccia pipì dal veterinario per lo stress o semplicemente per marcare il territorio, visto che l'ambiente è pieno di odori. Attraverso l'olfatto, il nostro cane, infatti, è in grado di sapere chi è passato in quel microcosmo canino. E il nostro cane è in grado di sapere età, carattere degli altri amici Bobo. Insomma, una specie di indovino, vorrei averlo io questo potere.
Questo lo renderà molto ricettivo e pronto ad annusare tutto. C'è un messaggio importante che vuoi lanciare, Matilda?
Sì, e voglio essere molto seria questa mattina. Adottate un cane. Vi renderà migliore, soprattutto se decidete di accogliere un cane in casa e per sempre, ma anche un gatto, per sempre.
Non li abbandonate.
Sì, chi abbandona un cane commette un atto orrendo, commette un reato. Lo dice l'articolo, siamo precisi, questa mattina 727 del Codice Penale, legge 189/04. Chiunque abbandoni un animale, è punibile con l'arresto fino ad un anno con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Chi trova invece un cane abbandonato può chiamare il 118, rivolgersi al servizio veterinario dell'azienda USL, reperibile 24 ore su 24. E se non potete più occuparvi del vostro cane, vi prego, non lasciatelo per strada.
E diciamolo, ci sono tante associazioni in grado di aiutarvi per collocarlo.
Sì, potete anche mettere un annuncio, vi sorprenderà di quante famiglie siano disposte a dare una seconda chance al vostro amico. Buona giornata a te Orazio, grazie per avermi consentito questo messaggio e chiaramente a chi segue Radio Vaticana Italia.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 8 luglio, la Chiesa ricorda Aquila e Priscilla. Aquila e Priscilla, collaboratori di San Paolo, erano due coniugi giudeo-cristiani. Troviamo i due santi per la prima volta a Corinto, quando Paolo vi arrivò nel suo secondo viaggio apostolico l'anno 51. Essi erano venuti da poco nella capitale dell'Acaia, provenienti da Roma, loro abituale dimora, in seguito al decreto dell'imperatore Claudio, che ordinava l'espulsione da Roma di tutti i giudei, fossero essi cristiani o meno. Quando San Paolo, terminata la sua missione a Corinto, volle fare ritorno in Siria, ebbe compagni di viaggio Aquila e Priscilla, fino ad Efeso, dove essi rimasero. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Coclite un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.